consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Oggi, come tutti i martedì, c'è la consulenza linguistica, possiamo dire ultimo appuntamento per questa stagione. Buongiorno Gerry Mottis.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo deciso, ovviamente risponderemo anche oggi alle domande dei nostri ascoltatori, partiamo dalle due domande grammaticali che ci sono pervenute, però abbiamo deciso, visto che venerdì ci sarà lo sciopero delle donne, di parlare della lingua o meglio della lingua di genere, quindi dell'utilizzo rispettoso della lingua, una lingua non sessista ma che tenga conto proprio del genere e che sia rispettosa in questo senso. Lo facciamo oggi con Stefano Vassere, buongiorno, ben ritornato.
Buongiorno.
E poi più avanti troveremo anche il nostro professor Patota. Ma partiamo come di consueto appunto dalle nostre domande. Ne abbiamo ricevuta una sugli accenti, anzi sullo scambio che avviene spesso tra gli accenti gravi e acuti in italiano. L'ascoltatore ci scrive: trovo che si sbagli spesso, ad esempio su già, che accento ci vuole, acuto grave, e poiché e perché anche ci domanda quale accento mettere.
Sì, bene, dunque affrontiamo il tema degli accenti, che è sempre un tema un po' spinoso in italiano. Esistono infatti due tipi di accenti, ormai lo sappiamo. Per la verità sono tre gli accenti in italiano, ma noi oggi parliamo di accento grave, quello che si pronuncia aperto, diciamo così, come una E aperta, e poi l'accento acuto, che invece si pronuncia chiuso, come E e non come E. Ecco, la regola grammaticale sugli accenti dice che quando le vocali A, I, O, U costituiscono l'ultima lettera di una parola accentata graficamente, noi oggi parliamo delle parole accentate, su di esse l'accento è generalmente grave. Ad esempio, se noi prendiamo città, la parola città ha l'accento grave, il già ha sempre l'accento grave, il già della domanda, il così, oppure pensiamo ai participi passati, si ferì, andò, mangiò, eccetera, tutte queste forme hanno sempre l'accento grave, anche su giù c'è l'accento grave, eccetera. Quando invece la E dà una seconda possibilità, quando invece la E è accentata graficamente alla fine di una parola, l'accento in genere è acuto sulla congiunzione causale che. Allora, il che, quando forma dei composti, diventa sempre accentato in modo acuto. Pensiamo a perché, affinché, cosicché, giacché, poiché, eccetera, che io ho pronunciato male, perché sono degli accenti acuti e dovremmo dunque pronunciarli in modo acuti. Perché, affinché, cosicché, giacché, poiché, eccetera, la dizione corretta darebbe questo esito. Quindi si dovrebbero tutti pronunciare acuti e non gravi. Mentre si pronuncia la E aperta, quindi con accento grave, il verbo essere, pensiamo a E, verbo essere, accento grave, si pronuncia E aperto, quindi la congiunzione del verbo essere al presente, ma anche altre parole come ad esempio il caffè, sentite che c'è accento aperto, quindi abbiamo l'accento grave. Te lo pronunciamo aperto, quindi ha l'accento grave. Noè, cioè e altre forme hanno l'accento grave. Quindi in generale possiamo dire questo, quindi quando c'è il che compone un composto, quindi prende accento acuto, generalmente nella maggior parte degli altri casi invece prende accento grave. Attenzione però a una particolarità che abbiamo trattato molte volte nella nostra consulenza, vi sono moltissimi monosillabi che non prendono l'accento, quindi non hanno nemmeno l'accento, non è né acuto né grave, infatti noi a scuola tendiamo a dire innanzitutto cominciamo a riconoscere se ci vuole l'accento oppure no, in seconda istanza poi definiremo se si tratta di accento acuto o grave. Alcuni esempi in conclusione, se noi prendiamo i monosillabi non accentati, ad esempio su do, fu, fa, me, mi, sul no, qui, qua, re, sa, so, sto, sta, su, eccetera, su questi non ci vuole mai l'accento. Quindi attenzione, a volte lo usiamo, accento acuto o grave, ma a volte proprio non ci sta.
Allora, abbiamo degli ascoltatori che ci stanno ovviamente già scrivendo. Qualcuno ci domanda, e tre?
Allora, tre non ha mai l'accento, però attenzione anche in questo caso, come re non ha mai l'accento, ma se crea una formazione polisillaba o sillabica, quindi con più sillabe, prende l'accento. Allora, 3 non ha l'accento, 23 prende l'accento, blu non ha l'accento, ma bianco-blu prende l'accento, re non ha l'accento, ma se diventa polisillabico, ad esempio vice-re prende l'accento, quindi la particolarità è questa.
Penso tuo conoscente ci dice: ciao Jerry, con tut sti accenti ci scrive in dialetto, ho già perdu il fil.
Sì.
Ha scritto un po'.
Allora è vero, le regole sugli accenti sono abbastanza complesse, in italiano sono difficili. Ovviamente quando io parlo a scuola, ripeto, generalmente per me la cosa più importante, quindi alle scuole elementari, primarie e secondarie, è quella di riconoscere se c'è l'accento oppure no. A me dà molto più fastidio correggere fu con l'accento o re con l'accento quando parliamo di rivoluzione francese, ad esempio. Quindi attenzione all'uso piuttosto. Poi, se si tratta di un accento acuto o grave, lo possiamo approfondire, ma sempre in un secondo tempo. Quindi partiamo dalle basi, riconoscimento o meno dell'accento e poi la definizione stessa.
Allora, vorrei leggerti un altro messaggio che ci è arrivato, riassumo velocemente. C'è un ascoltatore che ci scrive di discutere sempre con la compagna, a volte non sono d'accordo appunto su quello che bisogna scrivere, mi dice: è successo recentemente qualcosa, devo proprio chiedere a voi il parere. E ci dice: siccome la compagna è maestra d'asilo, ha scritto una circolare ai bambini dicendo di portare dei vestiti sporchevoli. E allora lui dice: ma si dice sporcabili o sporchevoli? Lei utilizza la seconda, dice che lo fanno anche le sue colleghe. Sporchevole per me lo si dice di qualcosa che si sporca facilmente, ad esempio un indumento bianco, mentre sporcabile si usa per qualcosa che si può ancora sporcare, ma non necessariamente sporchevole, come qualcosa di cerato, come un grembiule, che sarebbe quello su cui i bambini avrebbero bisogno.
Allora, sono entrambi ovviamente dei derivati dal verbo sporcare, o da sporco, dall'aggettivo. Quindi sporcabile o sporchevole, vedete che hanno due suffissi diversi. In fondo possiamo trattarli come due sinonimi. Io credo, ma ripeto, questa è una mia supposizione, sporchevole sia sicuramente più attestato, è diciamo il sinonimo più usato in italiano, mentre sporcabile, sul modello di altre forme inabile, quindi come ad esempio potabile, godibile, eccetera, è anche usato, per usare questo termine, però è sicuramente meno attestato di sporchevole. Io credo che siano due sinonimi, in fondo con leggerissime differenze, ma sporchevole è sicuramente corretto ed è anche quello più usato, almeno nella lingua italiana corrente, però dovrò veramente andare a controllare su un dizionario specifico per notare se vi è una differenza. Io direi sicuramente sporchevole corretto, sporcabile da controllare.
Il nostro ascoltatore, che ci ha posto prima il quesito su 3, ci chiede appunto come si pronuncia grave o acuto. Io lo sento in entrambi i modi, ci dice.
Ma ovviamente vi sarà probabilmente anche un'influenza regionale dal punto di vista dell'accento e della pronuncia, della dizione. Io non sono una persona di riferimento in questo ambito, però sicuramente nella Svizzera italiana pronunciamo sempre tre, come pronunciamo re e non re. Poi su topo, topo, moto, moto, marzo, marzo, lì si può discutere, bisognerebbe controllare il dop, però in Ticino tutti dicono tre, ecco tre non ho mai sentito.
Come dici giustamente tu, è regionale, comunque il dop indica tre.
Esatto, quindi probabilmente di derivazione più centro meridionale probabilmente, però diciamo in Ticino sicuramente tre, come diciamo re, vicere, eccetera, 23 non 23. Però appunto 23, quindi va a favore dell'ascoltatore, 23 porta l'accento acuto, quindi sicuramente 23 sarebbe la forma più corretta, sì, ha ragione.
Noi ci fermiamo qui con le domande dei nostri ascoltatori, ricordiamo comunque questo è l'ultimo appuntamento per la stagione, ovviamente la consulenza, anche quella linguistica, ritornerà a settembre, quindi anche nel corso dell'estate sono comunque invitati appunto i nostri ascoltatori a mandarci i loro suggerimenti, le mail, noi le raccoglieremo comunque e riprenderemo a rispondere
volentieri con
la nuova stagione. Allora, ricordo ancora una volta invece come fare a mettersi in contatto con noi oggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita,
in un momento che non scappi tra le dita.
E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo esiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me
e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che tempo esiste, perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte.
Siamo in compagnia di Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali, docente di semiotica e teoria dei linguaggi all'Università degli Studi di Milano e ovviamente c'è con noi anche Gerry Mottis. Lo ripetiamo per qualcuno insomma che ancora non lo conoscesse, è docente di italiano nelle scuole superiori, nelle scuole medie nel Canton Grigioni e è anche scrittore. Allora oggi abbiamo deciso di parlare della lingua di genere. Diciamo che è a partire dagli anni Ottanta che si discute del sessismo della lingua italiana, della necessità di una lingua rispettosa del genere. È evidentemente un processo lento, un dibattito aperto anche a livello accademico che divide le opinioni mettendo comunque in risalto il legame tra discriminazione semantica e discriminazione culturale. Insomma, è tanti anni, Stefano Vassere, che se ne discute. Non si è mai arrivati a delle vere e proprie conclusioni?
Sì, sono tanti anni che se ne discute. Mi ricordo un ormai antico rapporto di Alma Sabatini, che era una linguista italiana particolarmente attenta a queste problematiche, che tra l'altro aveva anche redatto tutta una serie di raccomandazioni all'indirizzo dell'amministrazione pubblica a questo proposito, ma anche da noi in Svizzera con la legge federale del 2007 e poi l'ordinanza legata a questa legge, questo tema è emerso in modo molto pronunciato, perlomeno nei principi generali. Dopo dei principi generali, secondo me il problema fondamentale è quello di scendere poi alle regole, alle raccomandazioni, alle modifiche stesse del sistema linguistico e qui cominciano secondo me i problemi.
Certo, esistono però, Gerry Mottis, delle regole grammaticali, parliamo adesso proprio a livello anche amministrativo, no? Si è data molta attenzione nella pubblica amministrazione all'adeguamento del linguaggio parlamentare, del linguaggio amministrativo, si discute molto e non sempre si arriva a delle soluzioni. Faccio l'esempio di sindaco, ci sono quelli quelli che pensano si debba tradurre in sindaca, c'è chi dice sindachessa.
Sì, è vero, non ci sono delle vere e proprie regole che ci dicano la soluzione è questa, punto e basta. Ovviamente quello che fa la differenza è l'uso stesso di coloro che ricoprono la carica, quindi pensiamo semplicemente al termine architetto, anche in questo caso, o ingegnere, sono dei termini sempre un po' particolari, perché vi sono proprio delle signore che loro amano ancora farsi chiamare o definire architetto, quindi diciamo con un genere maschile grammaticalmente, mentre altre invece preferiscono il termine architetta, quindi con la trasposizione semplice, il passaggio da O ad A. E in alcuni casi il passaggio è regolare, pensiamo a massaggiatore, ovviamente diventa massaggiatrice, quando abbiamo il suffisso in tore il passaggio è abbastanza diretto, però non sempre. Se io penso alla figura del pretore, al femminile, con questo passaggio grammaticale dovrebbe diventare la pretrice, in questo caso vediamo che sembra una forma un po' azzardata, un po' particolare, quindi dal mio punto di vista si tende alla semplicità. In questo caso il passaggio da O a A oppure da E ad A, quindi il pretore diventerebbe la pretora, come assessore diventa assessora. È vero che abbiamo delle regole, alcune regole sono molto semplici, le possiamo ricordare. Abbiamo delle figure, diciamo così, grammaticali che non pongono minimamente dei problemi. Pensiamo ad esempio ai nomi maschili che hanno già la desinenza in A, quindi al maschile. La guardia, ad esempio, vedete, grammaticalmente è femminile. La è femminile, guardia termina in A, è femminile, eppure rappresenta un ruolo maschile. Quindi la guardia, stessa cosa per sentinella. La sentinella grammaticalmente è un femminile, eppure viene utilizzato per gli uomini. Quindi in questo caso non ci sono problemi, e non ci sono problemi nemmeno con certi altri suffissi. Pensiamo ai suffissi in ista o in asta, pensiamo al ginnasta, anche in questo caso abbiamo il ginnasta, quindi il genere è nettamente maschile, ma abbiamo la terminazione in a, quindi il passaggio è molto semplice, il ginnasta, la ginnasta resta uguale, il giornalista, la giornalista, il dentista, la dentista, lo psicanalista, la psicanalista, eccetera eccetera. Vedete che in questo caso non si pongono problemi. Abbiamo poi una terza categoria di nomi maschili, quelli terminanti in E, ho già detto prima alcuni esempi. Se pensiamo al presidente, in questo caso come facciamo la trasposizione al femminile? O resta la presidente, ovviamente sentite che la trasposizione in A, la presidenta, in questo caso sembra quasi ironico, scherzoso, come la capa. Ecco, la capa io lo eviterei in modo assoluto, perché sembra veramente un po' ironico come termine. Quindi in questo caso il capo resta il capo anche se è una signora, almeno che non ripieghiamo su un altro termine che è ad esempio il dirigente di un'azienda, eccetera eccetera. E poi abbiamo i casi complessi, allora magari soffermiamoci un attimo su questi casi un po' più complessi. Il passaggio toretrice l'abbiamo già detto, giocatore diventa giocatrice, massaggiatore massaggiatrice, o altri suffissi se terminano in ino come ballerino ovviamente ballerina, o in ere cameriere cameriera, non ci sono problemi. I problemi nascono in quegli ambiti istituzionali nuovi dove le signore negli ultimi anni appunto hanno ricoperto o stanno ricoprendo queste cariche. Vediamo ministro, il passaggio è diretto a ministra. L'ingegnere, anche in questo caso dovremmo chiedere a delle signore, se sono all'ascolto, cosa preferiscono. Quindi un termine adottato e adattato, quindi al femminile ingegnere, ingegnera, con passaggio da E ad A, oppure il mantenimento del maschile, come chirurgo, chirurga, sindaco, sindaca. Sindaca ormai oggi è attestato, io credo che non sia più messo in discussione questo termine, sicuramente non sindachessa. Stessa cosa vale per avvocato, ormai oggi avvocata è assolutamente usato dalla maggior parte delle avvocate o delle avvocatesse, anche qua è una scelta particolare. È vero che sul suffisso di essa ci si può soffermare un attimino, è un suffisso che piano piano sta sparendo, ricorda un po' delle cariche antiquate come la badessa, la duchessa, eccetera eccetera. È vero che si mantengono in dottoressa e in professoressa, però a me non darebbe fastidio oggi nei nuovi dizionari trovare la professoressa. professora invece della professoressa. Anzi, secondo me sarà la direzione naturale di questo termine.
Cambieremo i libri, non ci sarà più la principessa.
E chissà, la principe non credo che entrerà mai. Nelle nostre favole o nelle fiabe sicuramente troveremo ancora la principessa, proprio perché di retaggio o di stampo antico, quindi anche qualcosa di romantico. Qua parliamo di invece cariche istituzionali che di romantico hanno più ben poco, mi sento di dire, insomma.
Beh, battute a parte, sì, ci sono, certo, comunque evidentemente nomi e cariche che sono sempre state di genere e ci si è trovati in difficoltà. Vediamo per esempio il medico.
Ecco, il medico, ho trovato delle attestazioni in medica, quindi assolutamente corretto con l'adeguamento da o ad a, la medica o le mediche. Mi ricordo le streghe erano chiamate le mediche di famiglia, pensate un po', addirittura medichessa sicuramente direi di no, però anche in questo caso è una scelta direi quasi soggettiva, quindi io non ho la risposta e nemmeno la grammatica la sarà poi l'uso a dare una risposta.
L'inventore, lo scopritore.
Ecco, questo suffisso pone spesso dei problemi, come il precursore, il corridore, il questore. Cosa diventano al femminile? Qua abbiamo un'oscillazione tra due termini, tra due possibilità. Il precursore può diventare la precursora, quindi in modo semplice, o la precorritrice, pensate un po'. Il corridore direi la corridora e non la corritrice, non credo che sia attestato questo termine. Il pretore, in questo caso direi la pretore o la pretura, ma la pretrice, ecco, lo escluderei. Quindi vedete che siamo in una forma non grammaticale, ma piuttosto di buon senso, ecco, anche più facile da pronunciare. Il dottore, ovviamente anche questo rimane la dottoressa, ma io non escluderei il termine la dottura. Ne cito ancora un paio, l'inventore, l'inventrice, ovviamente, lo scopritore, la scopritrice. Il soldato, anche qua, questo suffisso in essa, la soldatessa, mi sembra che piano piano stia sparendo e quindi la soldata come la pilota può essere usato, ma dal mio personale punto di vista, ripetiamo, non c'è una regola grammaticale fissa.
Un ascoltatore ci scrive, per gli sportivi, il tennista, pallavolista, insomma, non c'è il maschile. Penso si riagganci a quello che dicevi all'inizio, che hai citato anche il ginnasta, per esempio.
Esatto.
Si tratta semplicemente di nomi maschili che già hanno la desinenza finale in A, cito il giornalista, lo psicoanalista.
Sì, sì, certo, il pallavolista, la pallavolista, quello che cambia è solamente l'articolo per identificare il genere, ma il termine in sé è terminante in ista o asta, come ginnasta, va bene per entrambi, insomma, per entrambi i generi, quindi è solamente l'articolo che ci mostra il genere.
Beh, questo per quello che riguarda, insomma, le regole grammaticali, Stefano Vasser, però andiamo oltre, perché quello che vogliamo abbattere sono anche un po' dei preconcetti che poi possono determinare anche delle discriminazioni di genere, delle discriminazioni culturali. Allora, volevo fare proprio un esempio di partenza, no? Se noi abbiamo una classe scolastica e questa classe è composta da 20 studenti, di cui 18 sono dei ragazzi, 2 sono ragazze, noi parliamo di una classe di studenti. Se però ribaltiamo la situazione, di questi studenti sono 18 le ragazze e 2 i ragazzi, noi diciamo ugualmente una classe di studenti.
Sì, questo è un esempio appunto di quello che dicevo prima, che quando si comincia a scendere su quella che è l'esemplificazione, il materiale quotidianamente utilizzato, cominciano i problemi. Allora magari lascerei sospeso un attimo questo tema, perché è interessante, perché va a toccare quella che è la grammatica, la morfosintassi di una lingua e quindi diventa particolarmente delicato. Però lo stesso caso di cui avete parlato un attimo fa, di medico, medichessa o medica, ci troviamo di fronte da una parte a un suffisso essa che è fortemente condannato anche dai dizionari. Mi ricordo i dizionari di Zingarelli degli anni 80, Zanichelli, che già condannavano essa come non utilizzabile, pensando più che a dottoressa magari a termini tipo vigilessa, no? Che ricordava certo cinema triviale degli anni 70 e quindi in un qualche modo andava condannato. Però se scelgo medica trovo negli stessi vocabolari questo significato di praticamente un'icona di persona che ambirebbe a guarire le persone attraverso un metodo di approccio empirico, ma che in effetti non è in grado di farlo, no? Quindi una connotazione fortemente negativa anche di medica. Già il lessico, che è già la parte più esposta del sistema linguistico, si espone a diversi problemi in questa prospettiva. Figuriamoci quando invece tocchiamo gli argomenti di cui ha appena parlato lei, cioè il fatto che l'accordo del participio passato si accorda non sulla maggioranza del genere delle persone interessate, ma sempre al maschile, cioè nella forma non marcata. Frasi del genere: Carla, Maria, Francesca, Giacomo e Sandra sono arrivati stamattina, invece di fare di prendere in considerazione il numero delle persone di genere femminile, che sono largamente maggioritarie, addirittura l'ultima persona della serie è una donna, il che giustificherebbe dal punto di vista del buon senso un utilizzo del participio passato accordato al femminile, si insiste per accordarlo al maschile. Il problema è mettere in atto questa regola, nel senso che non è facile che dopo secoli di tradizione di questa regola grammaticale poi si riesca a imporla. Si riesce a fare probabilmente là dove i testi sono più sorvegliati. Prima parlavo di raccomandazione all'indirizzo delle amministrazioni pubbliche, laddove è possibile che non ci sia una sanzione vera e propria concreta, ma che ci sia un codice attorno al quale conformarsi. Però secondo me, dal punto di vista lessicale, come detto, la parte più esposta al costume, alle questioni culturali, si può intervenire. Ci siamo fatti piacere tutta una serie di neologismi, anche quelli più quotidiani, pensiamo a whatsappare, chattare, ma poi anche quelli che veicolano il rispetto di determinate categorie sociali. Pensiamo a un certo punto al fatto che si diceva non vedenti per ciechi, al fatto che si diceva diversamente abili per persone disabili e così via. Quindi non credo che dal punto di vista lessicale sia difficile affermare questo genere di terminologia. La cosa diventa molto più impegnativa quando invece si decide di toccare l'aspetto morfosintattico, che è il vero cuore di una lingua. Un altro aspetto, poi magari chiudo questo ragionamento, riguarda la questione interlinguistica. Prima Jerry Mottis parlava giustamente di capa, che in italiano è percepito come un po' particolare, anche leggermente ironico, no? La capa può essere la capa delle barzellette o di quando si scherza attorno a questo genere di funzione. Io mi ricordo qualche mese fa l'ultimo discorso di Angela Merkel di fronte ai delegati della CDU, con tutti i cartelli Danke Chefin. Allora io ho cercato anche in tedesco, in tutta la stampa possibile, in riferimento a questo cartello, nessuno ha rilevato un aspetto sessista o comunque poco rispettoso di questo termine. Quindi anche l'aspetto, come dire, interlinguistico va, la prospettiva interlinguistica va in questo senso considerata in modo sistematico.
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori come possono intervenire, stanno arrivando dei messaggi, li leggeremo tra pochissimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Hai l'auto più veloce per restare fermo, la dieta per chi vuole vivere in eterno e mille serrature per il tuo palazzo, un analista per non diventare pazzo, un nobile tue regole, una vita sana, lo yoga la tua spesa a fine settimana e un cane che obbedisce solo al suo padrone, gli addominali che sognavi alla televisione. Di due secoli per una stanza e venderesti l'anima per la vacanza e fretta ad arrivare non sapere dove, la vita uccide, la tua vita non lascia prove e tu la faccia uguale ma così diversa, che sei tornata in pace da una guerra persa, ti chiedi se c'è un posto per ricominciare, sarebbe così facile se imparassimo che le parole non bastano, che le occasioni si perdono e non ritornano mai, lo sai, se capissimo perché i silenzi ci chiudono, perché gli idioti comandano e ci ripetono di guardare e non toccare. E
sono stato polvere in balia del vento, lasciando che la pioggia mi scavasse dentro. Venuto come un ladro a saccheggiarti il cuore, la vita fugge tra le dita, non fa rumore. E mentre il sole sta per scivolare a fondo e ti allontani sul sentiero di un ricordo, e se tuo amore è il posto per ricominciare, sarebbe così facile
se imparassimo che le parole dimenticare, che sono stato schiavo e padrone in un'allucinazione. Non ho avuto mai nessuna voglia di essere normale, di ridere a comando e amare l'ombra del bastone. Se imparassimo
Noi torniamo in studio con i nostri ospiti che sono Gerry Mottis e Stefano Vassere. Tra poco raggiungeremo anche il nostro professor Giuseppe Patota. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare una lingua rispettosa del genere, quindi una lingua non sessista. Stefano Vassere, perché è importante appunto utilizzare una lingua non sessista?
Ma perché giustamente il codice linguistico è l'espressione culturale più immediata e che quindi veicola in modo anche concreto un messaggio culturale, sociale esplicito. Va tenuto conto che secondo una prospettiva, secondo me una tra le più interessanti dello studio linguistico, cioè quella pragmatica, quasi sempre quando io pronuncio una parola trasmetto anche dei valori, faccio qualcosa attraverso l'atto linguistico. Pensiamo a tutte le parole legate al razzismo, pensiamo a una parola come negro che appunto caricata della sua storia veicola tutta una serie di valori attribuiti alla persona che riceve questo messaggio. E che c'è una bella direzione di studio nella psicologia americana che si occupa di analizzare quanto un uso improprio del linguaggio in questa direzione possa creare disagi psichici o psicosociali nell'interlocutore. E devo dire che in effetti il linguaggio sessista fa parte un po' di questo filone, cioè sorvegliare il linguaggio in questa prospettiva aiuta concretamente a non fare danni che possono essere danni di tipo politico comunitario, ma anche danni individuali di una certa rilevanza.
Beh, diciamo che l'utilizzo del maschile inclusivo, perché così si chiama, no? Abbiamo fatto prima l'esempio della classe di studenti, non tiene conto magari di quella che è la maggioranza tra studenti e studentesse, ma viene sempre coniugato al maschile. Questo maschile inclusivo, consapevole o meno, è comunque riconducibile a questioni culturali, anche di potere.
Sì, poi negli anni, bisogna dire nei secoli, questo maschile non marcato, perché dal punto di vista grammaticale si tratta semplicemente di un genere non marcato, non un genere maschile rispetto a un genere femminile, si è ovviamente imposto, tant'è vero che la raccomandazione riguardante l'accordo del participio passato, di cui ho parlato nell'intervento precedente, è di una trentina di anni fa e non si è imposta, cioè gli italiani continuano a parlare italiano accordando al maschile il participio passato anche quando le donne siano la quasi totalità delle persone interessate dall'enunciato.
Beh, una delle rivendicazioni comunque portate avanti è anche quella appunto di utilizzare espressioni rispettose dell'identità di genere, anche perché non sorgano in un certo modo dei problemi di referenzialità, ovvero che sia le donne che gli uomini riescano ad identificarsi nei messaggi che poi vengono dati.
Sì, tra l'altro ci sono alcune funzioni di questo intervento, devo dire, abbastanza militante sul linguaggio in prospettiva di evitare le connotazioni sessiste, che sono anche molto pratiche. Pensiamo agli annunci di lavoro, pensiamo anche agli elenchi ufficiali sulle classificazioni delle funzioni professionali, laddove appunto la scelta di un genere rispetto a un altro potrebbe marcare in modo culturale, in modo abbastanza evidente dal punto di vista culturale, determinate professioni, chiudendo di fatto la strada a un genere piuttosto che a un altro per l'accesso a queste professioni.
Non succede a volte che siano in un certo senso un po' le donne stesse, no? Che non dico tanto per pigrizia, ma quasi più per timore poi di perdere prestigio e credibilità, siano loro stesse a presentarsi come direttore, professore, ministro, e non declinano al femminile questi sostantivi che indicano proprio questi ruoli che a loro sono stati a lungo preclusi, quindi adesso che li hanno conquistati.
Credo che succeda molto spesso, soprattutto quando questi messaggi siano veicolati da fazioni politiche, no? Da una parte c'è la rivendicazione di un linguaggio più rispettoso, dall'altra, tanto per farla alla controparte politica, invece l'utilizzo fiero di forme marcate dal punto di vista del genere maschile. Ma questo non fa che confermare che la questione del genere nel messaggio linguistico è una questione fondamentale, che interessa sì il sistema linguistico, ma interessa a maggior ragione l'intera società. Si tratta di vedere se è la lingua che determina la struttura sociale, un vecchio dibattito della sociolinguistica storica, o se è la struttura sociale a modificare il linguaggio. Io credo che siano un po' entrambi. Si tratta di trovare una misura, diciamo, in entrambe le prospettive, perché il linguaggio non abbia a fare troppi danni nella struttura sociale.
Noi ritroviamo già il nostro professor Giuseppe Patota. Pronto, professore?
Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, a Stefano Vasseri, a Gerry Mottis, naturalmente. Vi ho ascoltato con grande interesse e non ho una virgola da correggere o da modificare o da chiosare. E a questo punto io che cosa dico? Avete fatto un discorso perfetto, devo dire, che per quel che può valere il mio giudizio. C'è poco da dire, sia a proposito di quel che ha detto Vasseri sull'importanza in termini pragmatici, in termini sociali di questa valenza, sia l'analisi che mi avete dato.
Professore, guardi, mi perdoni se la interrompo, purtroppo oggi la linea telefonica è davvero tanto disturbata, facciamo un tentativo, proviamo ad appendere per qualche secondo e a richiamarla immediatamente,
bene,
sperando che la
bene,
linea
va bene,
migliori. Grazie.
Bene.
Ecco, per cui facciamo così, magari riprovando a telefonare al professore, ci ascoltiamo velocemente un brano musicale, ci ascoltiamo Tutta la vita di Ron.
Orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, da, da, da. Su e giù nel mezzo la tastiera. Siamo sicuri che era musica, musica, tutta la vita, a provare a dirti che partivo, o che partivo, che morivo, domani compro un bel violino e una camicia di velluto e ti saluto. Al limite fisico del racconto, oh,
sogno criminale. Come sarebbe, fammi un esempio, un esempio. Tutta la vita senza nemmeno un paragone, fin dalla prima discoteca, ta ta ta, lasciando a casa il cuore sulle scale. Siamo sicuri della musica, sì, la musica, ma la musica.
Addormentato su e giù nel buio di un divano, e tutta la vita al centro della confusione, o dentro il palmo di una mano, no, no, ma senza niente di meccanico, come un pallone che si è perduto. Io ti saluto.
Sono nel frattempo arrivati anche dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, ne scelgo alcuni insomma, che possono essere dei punti di riferimento su quelli che sono i pareri dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive, insomma, però faccio fatica ad immaginarmi di leggere un romanzo con protagonista la medica, che avevamo appunto parlato prima delle definizioni. Un'ascoltatrice ci dice, beh, si possono trovare anche degli escamotage, perdonate il francesismo, dice, io per esempio uscendo da un bar quando ci sono sia delle donne che degli uomini me la cavo per esempio dicendo buona giornata a tutti, anche ai due signori, schiacciando l'occhiolino. Ci sono invece, c'è un ascoltatore che ci dice simpatico libro a riguardo, è quello intitolato Direttore in bikini. Comunque proprio a livello cantonale nell'emissione dei diplomi o dei nulla osta dovrebbero essere prestate delle attenzioni alla declinazione.
Sì, allora Il direttore in bikini è il libro di Francesca Mandelli e Bettina Müller, io ce l'ho qui davanti ed è molto interessante perché appunto tra l'altro con piglio abbastanza divertito, con uno stile del tutto particolare, si evocano tipologie di donne e di relative posizioni nei confronti di questi fenomeni, no? Il libro ovviamente consigliabile, che peraltro si presta in alcuni casi a posizioni un po' critiche, è un libro molto esposto, molto coraggioso, per cui di fronte a questo genere di trattazione spesso ci si ferma. Io per esempio, che mi interesso linguistica da qualche decennio, a un certo punto trovo una letterale demolizione di due linguisti, due padri della linguistica italiana come Luca Seriani e Nicoletta Maraschio, quest'ultima anche presidente dell'Accademia della Crusca, la penultima presidente, e sì, diciamo non è che si reagisca molto bene di fronte a queste cose, però il libro ha ovviamente il merito di entrare a gamba tesa su alcuni problemi e a esigere che ci se ne occupi in modo approfondito e sistematico.
Nel frattempo siamo riusciti a richiamare il professor Giuseppe Patota. Pronto, professore?
Buongiorno, buongiorno.
Adesso va bene? Perfetto.
Allora, vi ho ascoltato con grande attenzione e devo dire che concordo perfettamente. Beh, intanto proprio sull'osservazione che ha fatto lei e poi ha confermato Stefano Vassere, e cioè il fatto che ahimè, spesso sono proprio le donne, non tutte naturalmente, ma spesso sono le donne a voler adoperare il maschile generico. In particolare devo dire, se posso contribuire con la mia piccola esperienza personale, che la maggiore resistenza l'ho trovata da parte delle avvocate. Non c'è verso di poter chiamare, come io vorrei fare e voglio fare, una donna che esercita la professione dell'avvocatura avvocata, perché non vuole, dice sempre io sono un avvocato, dimenticando però che la parola avvocata ha anche una tradizione nobile nell'italiano, perché in una preghiera che fa parte, comunque la si pensi, della nostra tradizione culturale, nel Salve Regina, la Madonna è evocata come avvocata nostra, cioè colei che difende le cause degli uomini presso Dio. L'ascoltatrice diceva: ma farei un po' di fatica a leggere delle vicende di una protagonista medica. Certo, farebbe fatica per un motivo soltanto, perché non siamo abituati a sentire medica, chissà perché, però siamo perfettamente abituati a sentire cameriera o a sentire infermiera, soltanto perché prima queste professioni, probabilmente lo avrete già detto quando io non ero ancora ad ascoltarvi, perché queste professioni, l'infermiera o la cameriera, erano esercitate anche e soprattutto dalle donne, mentre invece l'arte della medicina generalmente era riserva di caccia degli uomini, e così per le altre cariche e per le altre professioni. La serie parlava giustamente di una linea di demarcazione proprio a seconda delle posizioni politiche. In Italia, devo dire, questo lo si registra in modo evidentissimo, evidentissimo. Faccio soltanto due esempi che mi paiono molto significativi. La precedente presidente della Camera, Boldrini, fece una battaglia, insomma, sostenne anche sorretta da un forte movimento d'opinione le ragioni dell'uso del femminile nell'indicazione delle professioni e soprattutto delle camere, e voleva essere chiamata la presidente della Camera. La attuale presidente del Senato, che appartiene a uno schieramento molto lontano, politico molto lontano da quello di Boldrini, viceversa, dice esplicitamente: io sono il, lo ha proprio rivendicato, io sono il presidente. Naturalmente qui non entro poi nel merito di comportamenti come dire volgari e anche di caratterizzati da forte ignoranza, come quelli di chi ha apertamente offeso la presidente Boldrini, anche accusandola di aver sostenuto una cosa che lei non ha mai sostenuto storicamente, cioè il fatto che lei volesse essere chiamata presidenta. Ma da quel côté poi ho sentito arrivare delle affermazioni, devo dire, caratterizzate da un'ignoranza totale. Chi per esempio ha detto: allora dovremmo parlare di dentisto o di pediatro, se dobbiamo accettare femminili come medica o come la presidente. Ma non c'entra niente, perché naturalmente iatra e issa sono due uscite, due suffissi, ci dice la grammatica, che escono proprio per la loro forma, per la loro storia, per la loro natura in A, e come tali possono appartenere sia, possono marcare sia un maschile sia un femminile. Posso dire il pediatra, la pediatra, posso dire il dentista, la dentista, ma purtroppo spesso e volentieri, e chiudo, l'ignoranza e l'intolleranza vanno a braccetto.
Beh, ma allora chiedo innanzitutto a lei, ma poi la stessa domanda è rivolta ovviamente anche agli altri due ospiti: come facciamo a trovare delle alternative che, senza stravolgere l'italiano, ci aiutino ad attuare appunto degli accorgimenti per una lingua non sessista?
Ma intanto, se fermo restando che non lo possiamo decidere per decreto, perché la lingua non cambia in base ai decreti dall'alto, quindi oggi come oggi va bene adoperare tutte, qualunque soluzione non può essere considerata un errore. Però come facciamo? Ma insomma, se soltanto rispettassimo la grammatica naturale dell'italiano, già il 90% delle difficoltà le avremmo superate. La parola medica, tanto per tornare all'esempio fatto da Lettrice, va benissimo e già esiste, perché esiste come aggettivo, no? Io posso parlare di una della clinica medica o di una pubblicazione medica o di una terapia medica. Allora non vedo perché non si possa dire medica e non si possano usare tutte quelle altre parole a cui quegli altri femminili che non ci suonano, come spesso si sente dire, soltanto perché li abbiamo sentiti suonare poco. Quindi la prima soluzione: se accettiamo la grammatica interna dell'italiano, stiamo quasi a posto.
Stefano Vassere, c'è la possibilità per esempio di utilizzare anche delle formulazioni neutrali, voglio dire, trovare dei sinonimi al posto di utilizzare il termine uomo, potrei dire persone, gente,
sì, includere sì, tutti. Fa parte appunto di quelle vecchie raccomandazioni di Alma Sabatini di circa 30 anni fa, appunto, di evitare il riferimento diretto al sostantivo uomo. Però volevo anche dire che in effetti la situazione è sempre molto delicata. Io ho qua delle raccomandazioni dell'amministrazione federale che riguardano proprio il termine medico al femminile, e si dice in questo documento ufficiale: la forma femminile di medico, ossia medica, non è entrata nell'uso e va evitata, perché in italiano ha mantenuto il significato di donna che presume di avere nozione di medicina o che ha una certa pratica nella cura di malattie, o di donna che pretende di avere capacità di guaritrice.
Quindi, per lo stesso motivo per cui le streghe erano chiamate spesso mediche di famiglia.
Sì, esatto. Sì, tra l'altro lo si trova ancora in taluni dizionari, anche nelle ultime edizioni, come arcaico, letterario, in alcuni casi anche da evitare. Questo prova che secondo me l'approccio non deve essere sicuramente, il professor Patota dice giustamente, non per decreto e direi anche non per categorie generali, cioè procederei per quella che certi sociolinguisti americani chiamano diffusione lessicale, cioè ogni parola è affidata al proprio destino, ne va valutata l'iter, ne va valutato l'iter storico, ne va valutato il raffronto per esempio con altre lingue, e magari lì si può decidere che tipo di approccio avere con questa parola. È chiaro che la cosa non può essere fatta sistematicamente per tutta la comunità, è per quello che secondo me prima che il sistema linguistico è la mentalità culturale che deve modificarsi, cioè deve esserci un tessuto culturale, sociale, che permette poi di fare delle scelte linguistiche accorte e rispettose.
Se pensiamo ad esempio ad alcune espressioni proprio tipiche e sessiste tra virgolette, come i diritti dell'uomo o la storia dell'uomo o gli uomini nella preistoria, oppure la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sono tutti declinati al maschile. In questo caso sarebbe semplice, anche senza grandi sforzi, adattarlo al femminile, oppure aggiungendo cittadina o donne, quindi dell'uomo e della donna, del cittadino e della cittadina, oppure sostituirlo col termine più vasto, umanità, quindi i diritti dell'umanità e non solo dell'uomo.
Beh, è proprio buffo che proprio i diritti dell'uomo siano formulati così. Bene,
posso prego, prego, solo professore. Una cosa?
Certo.
Solo d'accordissimo su tutto. E a proposito delle indicazioni sulla lessicografia relativa a medico, per fortuna c'è anche lessicografia e lessicografia, perché ci sono anche vocabolari di ultima generazione in cui viene riportata la forma medica. Confermo però la mia personale opinione: non possiamo generalizzare, che anche la sua di Vassere, non possiamo generalizzare e per il momento non possiamo correggere nulla, però con un po' di buona volontà possiamo abituare l'orecchio nostro e l'orecchio altrui a queste forme, che sicuramente sono più corrette dal punto di vista sociale, se non linguistico.
Bene, io vi ringrazio ovviamente per questo vostro intervento. Mi piacerebbe concludere dicendo appunto che la lingua, bisogna ricordare che è uno strumento importantissimo, utile non solo a comprendersi e appunto a trasmettere messaggi, ma anche a veicolare idee, concetti, pensieri, e in questo caso sottolineiamo la cultura del genere. Noi ci ritroviamo domani per un'altra puntata, parleremo di menopausa, i nostri ospiti invece li ritroviamo a settembre.
E io auguro a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori un'ottima estate.
A domani, buongiorno.
La consulenza.